Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti al programma di viaggi del Centro Radio Club. Buona domenica a tutti, fra un attimo iniziamo subito con la prima ospite. Spesso parliamo di avventure in posti lontani, lontanissimi, viaggi avventurosi, però le avventure possono succedere anche non molto lontano. Abbiamo iniziato con la Vian Rose. Buongiorno Chiara Brilli.
Buongiorno Jimmy, addirittura di piatto mi metti come introduzione, quale onore.
Chiara Brilli che è stata protagonista di un'avventura, ma non in un paese lontanissimo, ma nella nostra Europa. Chiara, che cosa è successo?
Ah, diciamo che ero dentro due notizie, Jimmy, mio malgrado. La prima è stata la chiusura storica della Torre Eiffel per il caldo, perché nella capitale francese, quindi parliamo naturalmente di Parigi, c'è stata un'allerta rossa per le temperature che i primi di luglio ha portato appunto alla chiusura della torre per due giorni, davvero dopo un'ondata di calore di 16 giorni e che tanti disagi ha creato anche da un punto di vista turistico. Insomma, la chiusura della Torre Eiffel non è una cosa così consueta.
Uno va a Parigi, poi fra l'altro non può neanche salire sulla Torre Eiffel, insomma,
però ti dico, non era questa l'intenzione, perché insomma davvero però effettivamente erano giornate di caldo importante, tant'è che nel nostro paese si sono verificate anche in Toscana quei blackout, insomma, che abbiamo raccontato anche noi. Però devo spezzare una lancia nei confronti dell'assistenza alla popolazione, perché ci sono colonnine di rifornimento idrico e vaporizzazione anche corporea, diciamo, pubbliche, veramente ravvicinate, a breve distanza una dall'altra, che permettono di reidratarsi. Poi la mairie, quindi il municipio, era aperto con una stanza di refresh per i turisti, che potevano rifocillarsi 5 minuti, 10, un quarto d'ora, bere e stare in una situazione di fresco. È davvero una presa in carico importante, ecco, non usuale, però questo fatto storico della torre chiusa perché incandescente ha destato molta attenzione.
E quindi sono organizzati un po' meglio di noi, praticamente, per quanto riguarda l'emergenza caldo, Chiara.
Ma sì, devo dirti anche per quanto riguarda i servizi igienici, perché io ho trovato diversi punti in cui c'erano i cosiddetti orinatoi, urinoir in francese, dotati di naturalmente le tecnologie di apertura e chiusura di oggigiorno, non all'antica, però molto, molto serviti, molto usati, e sappiamo insomma quale tema in termini di gestione anche del turismo, anche in una città come Firenze, si pone anche da questo punto di vista.
Ecco, ma da noi sono i compianti orinatori, perché tutte le volte che se ne parla, ma ti ricordi quando si poteva fare la pipì in piazza San Marco?
La chiusura automatizzata, da un lato per le donne, da un lato per gli uomini, però presidi fondamentali per un turismo che deve anche essere sostenibile da questo punto di vista, altrimenti non creiamo le condizioni perché lo sia. E invece l'altra notizia nella quale davvero mi sono trovata vittima è che a un giorno, diciamo, dall'imbarco per il ritorno in Italia, ho ricevuto la fatidica mail: siamo spiacenti di informarti che il tuo volo è stato cancellato.
Oddio.
Eh sì, a causa di questo, anche qui una notizia giornalistica dello sciopero dei controllori di volo in Francia, cosa che ha causato, stiamo parlando di 170 cancellazioni per quanto riguarda Ryanair, ma di oltre 270 voli per quanto riguarda tutte le compagnie. Uno sciopero che è durato per 2 giorni. In realtà sono stati cancellati più, in totale diciamo un migliaio per quanto riguarda tutte le tratte. Comunque, situazione veramente caotica, perché lì scatta non solo il panico, ma anche la caccia, no? A come tornare a casa, a fronte di servizi inenarrabili per quanto riguarda le compagnie aeree che non si interfacciano con l'utenza. Io ho ricevuto una mail, ma molte testimonianze ho raccolto di persone che si sono trovate all'aeroporto a effettuare il check-in e lo hanno saputo in quel momento. Voli rimborsati per giorni di là da venire. E ho sperimentato veramente il viaggio della speranza di 23 ore in Flixbus da Parigi a Firenze.
Addirittura sei tornata in autobus, mamma mia.
Sono tornata in autobus, veramente un'esperienza. Avrei di storie da raccontare umane incredibili, da un punto di vista anche insomma di disagio importante. Però è stata anche questa un'avventura. Ma
d'altra parte, Chiara, tu dici sempre, Controradio, siamo sempre sul pezzo, sulla notizia. Questa volta proprio eri dentro la notizia, quindi l'hai vissuta non da giornalista, ma l'hai vissuta proprio da colei che è proprio all'interno della notizia. Ma la vacanza, però, a parte questo, la vacanza com'è andata? Com'è Parigi?
Bellissima Jimmy. Oh. Senti, una vacanza di pochi giorni, però siccome sapevo di essere con tempi ristretti, mi sono fatta consigliare a dovere da persone a me care e conosciute, Giustina Terenzi fra le prime, per quanto riguardava anche quei percorsi, no, o meno frequentati o comunque che lasci in contesti successivi. Io per esempio non ho visitato scientemente il Louvre. A questo punto aspetterò la riapertura post 2030, perché si avvia una chiusura per ristrutturazione importante, e neanche il Centre Pompidou. Poi naturalmente anche il tempo e il caldo ci ha messo il suo, perché rallentava un po' quelli che erano i percorsi. Però se posso dare due o tre indicazioni davvero che mi hanno lasciato la voglia di tornare, io sono rimasta entusiasta del mercato delle pulci di Saint-Ouen, il Marché aux Puces, che è il mercato più grande di Parigi per quanto riguarda l'antiquariato vintage, 2000 commercianti, un vero e proprio quartiere, diciamo, che ti circonda di tappezzerie a specchi, lampade, oggettistica del XVIII-XIX secolo, ma anche opere d'arte del XX, veramente un tuffo in una Parigi dell'arte e della storia incredibile.
Dove stavi a Parigi, Chiara?
Allora, io stavo nella parte sud, fuori da Arrondissement, Vitry-sur-Seine, che è un quartiere, diciamo, residenziale, molto ad alta componente multietnica, e molto ben gestito dal punto di vista dei servizi. Ho visto tanto verde, tante scuole, è servito anche da una metropolitana, da un tram, prima la nostra tramvia, e una metropolitana che in una ventina di minuti ti faceva raggiungere, diciamo, lo snodo della metro e poi il centro, insomma, di Parigi. A breve, devo dire,
i servizi pubblici per Parigi sono ma da sempre, cioè dall'inizio del secolo scorso, che sono praticamente all'avanguardia.
Trasporti capillari. Il consiglio che ho avuto sempre, insomma, interno a Controradio, è stato quello di dotarsi subito dell'abbonamento settimanale di 30 euro per poter utilizzare la qualunque. Così abbiamo fatto, e diciamo, da lì, per fare questo accenno, io mi sono affidata anche a mia figlia adolescente, che in questo senso TikTok o comunque canali social ti danno degli spaccati di cose, no, che sono instagrammate, che i ragazzi giovani vogliono andare a vedere, che valenza hanno. Ma ti dirò la verità, alcune cose balza la pena, sapendo, insomma, da mia figlia le informazioni che ci dava. Per esempio, la Maison Rose, io non la conoscevo, la casa rosa più famosa di Montmartre, che è diventata famosa non solo per questo colore rosa, ma soprattutto perché è stata luogo di ritrovo per numerosi artisti del XX secolo, ed è ancora una locale, un luogo di ristoro e ristorazione, e ha avuto il suo clou alla fine dell'Ottocento, una modesta costruzione nella parte più periferica di Montmartre, quindi è valsa la pena andarla a vedere, così come il muro dei Ti Amo, sempre nella zona di Montmartre, che mi ha colpito, perché in qualche modo è una forma di inclusione linguistica, ma dal senso di un'opera, insomma, che racchiude in qualche modo, appunto, un messaggio di inclusione. E poi cosa ti posso raccontare? Ti posso raccontare che naturalmente sono stata al Notre Dame de Paris, che è stata chiusa e poi ricostruita con un supporto tecnologico fondamentale dopo l'incendio del 2019, e da un punto di vista di attesa da parte dei turisti la si percepiva, perché veramente è come entrare effettivamente in una cattedrale non sacra solo dal punto di vista religioso, ma anche artistico, e questo esteso restauro lo si percepisce, questo recupero delle vetrate, degli affreschi, delle pietre.
Si vede che c'è stato un intervento, o l'hanno fatto proprio come era, cioè, se non te lo dicono non ti rendi conto che c'è stato quel mega incendio, che fa
altro. No, te ne rendi conto ora, a prescindere dal fatto dei cambiamenti, come il cambio, no, del sistema di circolazione dei visitatori, quindi della parte spaziale, ti rendi conto anche di quelle vetrate che sono state compromesse, sono state ricostruite fedelmente nella restituzione cromatica, ma hanno perso dal punto di vista, diciamo, narrativo, figurativo, però lo vedi e lo senti come una ferita ricomposta, che però rimarrà necessariamente e comprensibilmente aperta, insomma, nel cuore non solo dei francesi. È stato introdotto un nuovo sistema anche di percorso. Alcune delle vetrate medievali, come ti dicevo, sono state rimosse, restaurate in laboratorio. C'è questo grande organo che è stato smontato e poi rimontato, che è visibile, e poi insomma c'è tutta quella che è la parte anche di restituzione delle guglie che avverrà prossimamente in termini di fruizione, però stiamo parlando della fine di quest'estate.
È ancora possibile andare nel percorso esterno sulle torri,
no,
le torri delle facciate?
Al momento no.
Delle foto bellissime con i gargoyles che ci sono proprio lì sulla balaustra delle torri, proprio era. Addirittura si potevano toccare una volta, non so, immagino che questo non decenni fa era, probabilmente non era più così da tanto, però era bello quando proprio salire sul percorso esterno della cattedrale. Quindi per il momento ancora non si può, però contano di riaprirlo, Chiara?
Contano di riaprirlo, sì. C'è ancora appunto la gru evidente con i lavori in corso sul lato destro, guardando appunto frontalmente Notre Dame. Se ho ancora due minuti, giusto un accenno, Museo d'Orsay, vabbè, non ha bisogno di presentazioni né di illustrazioni, però ho avuto la fortuna di incrociare una mostra transitoria al suo interno che si è conclusa il 6 luglio, era aperta da marzo ed era dedicata a delle esposizioni temporanee di Toulouse-Lautrec, era un percorso attraverso i maestri del manifesto, e quindi insomma è stata un'occasione rara, possiamo dire, anche un concentrato di questo percorso espositivo tra manifesti, dipinti, fotografie, insomma cimeli d'epoca, stile Liberty, l'affermazione insomma nella Parigi della fine del secolo. E poi davvero sempre in collegamento con quello che ti dicevo, no? Le informazioni che hai a volte dai giovani che utilizzano i social per capire cosa scovare, anche poi di instagrammabile, devo dirti la verità, ho visto la Torre Eiffel brillare di notte, e può sembrare una cosa scontata, commerciale, come la vuoi chiamare, però è davvero uno spettacolo di luci che, iniziando al tramonto, quando c'è questo imbrunire e la torre si illumina totalmente, e poi a ogni ora per 5 minuti dalle 22 fino all'una, allo scoccare di ogni ora brilla per 5 minuti, le luci sono sincronizzate, creano davvero un'atmosfera magica che dal Trocadero c'è uno skyline bellissimo, insomma è qualcosa di suggestivo, anche perché le persone si raccolgono lì quasi come se si reiterasse ad ogni ora una fine dell'anno, no? Scatta il conto alla rovescia per cogliere questi 5 minuti. Una vista panoramica, peraltro, che io non sapevo, della torre, che si può vedere anche dalla metro, perché c'è una linea, la linea 6, che tra due stazioni, Passy e Birk Hakeim, è un'esperienza apprezzata dai turisti, perché la metropolitana appare in superficie, corre per un tratto in superficie ed offre questa vista mozzafiato sulla torre, sulla Senna, che davvero non ti aspetti se non sei preparato, e quindi insomma è un qualcosa che ti porti nel cuore, tra la sorpresa e
molto interessante questo, Chiara. Senti, vita notturna, l'ultima cosa, vita notturna, c'è ancora gente per strada la notte a Parigi, le luci accese,
sono
il caffè.
Sincera, Jimmy, vita notturna poca, perché come capisci con i figli solamente una sera ho fatto un orario anche attraverso l'uso della metropolitana, come dicevamo, certo. Utilissimo. Non ho potuto girare come avrei voluto, anche perché poi i tempi di percorrenza per raggiungere l'abitazione sono importanti, quindi insomma erano importanti, quindi ti dico la verità, sono rimasta in un circuito che era quello dalla Torre Eiffel all'abitazione, che tante persone, ma tanti turisti, quindi io la vita notturna non l'ho potuta vivere. Ho potuto vivere il quartiere latino in una fase conclusiva
il quartiere latino famosissimo negli anni 80, dove passavano le serate e le nottate praticamente per strada, si dormiva anche per strada.
Me l'avevano consigliato, e davvero è apprezzabilissimo, perché respiri una Parigi, diciamo, fuori dal circuito commerciale, anche se lì, insomma, ancora, tanto ancora dal punto così. Di vista del cibo, però sono sì. cibi soprattutto etnici, sono situazioni. Poi vabbè, c'è la più grande moschea di Parigi, con lo spazio dedicato al momento del tè, dell'infuso. Ecco, anche lì è davvero un qualcosa da vivere come esperienza, diciamo, immersiva.
I prezzi, Chiara, è carino, immagino. Era sempre
sì, sai, su Firenze sì, solamente che il proliferare di boulangerie e di qualità da quel punto di vista ti permette perlomeno una vita da turista per qualche.
Sizzles. I love Paris every moment. Sapevi che Satispay ha la rete di spendibilità più estesa d'Italia per il welfare aziendale? E se hai più di 100 dipendenti e passi ai buoni pasto Satispay entro il 31 luglio, stessi sconti del tuo attuale fornitore fino a fine anno. Fino al 15% di sconto per il 2026. E la migrazione? Te la gestiamo noi, senza costi. Prenota la tua consulenza gratuita su satispay.com. Offerta soggetta a valutazione di Satispay dei termini contrattuali esistenti.
La Shoot presenta In cammino verso il vuoto 2025. Martedì 15 luglio Ian Svenonius presenta Escapism. L'eroe dell'underground statunitense torna con un concerto che nel nome omaggia James Brown e con canzoni scheletriche, beat ossessivi e suoni sinistri. Martedì 15 luglio alle 21.30 alla Casa del Popolo Vittorio Masiani di Badia, a Settimo, via dell'Orto 9, Scandicci. Ingresso 15 euro, 12 ridotto soci Arci. Prevendite su O Events. Info, canali social, La Shoot Firenze. Evento all'interno di Open City 2025.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it.
Controradio. Controradio 93.6 per Firenze, Prato, Pistoia. We'll be right back.
Buongiorno Rossana Mamberto, che musica stiamo ascoltando, Rossana?
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti. Stiamo ascoltando
una canzone che io ho preso mentre eravamo in giro per il deserto algerino l'anno scorso, perché appunto abbiamo passato, come passeremo anche in questo viaggio di cui parleremo tra poco, alcuni giorni nel deserto all'interno di queste jeep, e appunto l'anno scorso all'interno di una di queste macchine guidata dai Tuareg del deserto sono entrata in questa specie di in questa sorta di ipnosi con questa musica che mi ha accompagnato per giorni e giorni, quindi ho voluto riproporvela perché secondo me rappresenta molto anche il ritmo e l'atmosfera del deserto.
Allora, ovviamente stiamo per parlare del viaggio del Controradio Club in Algeria, è il terzo viaggio perché ne abbiamo fatti due l'anno scorso, quest'anno viene riproposto Rossana, però l'itinerario è diverso proprio perché l'Algeria è un grande paese e quindi alla fine del primo viaggio ci siamo resi conto che c'era ancora tanto da vedere, così Rossana?
Sì, l'Algeria è il più grande paese dell'Africa, è il decimo paese al mondo per dimensioni. Anche quest'anno presenteremo un viaggio, come dici tu, un po' diverso, nel senso che partiremo dal nord, quindi da Algeri, dove visiteremo il sito archeologico di Tipaza, che questo in realtà coincide con il viaggio dell'anno scorso, quindi posso insomma raccontare di questa città romana, sito archeologico che si affaccia sul mare, è veramente incredibile perché è praticamente intatta ed è aperta, cioè ci passeggi dentro proprio come se fossi uno degli abitanti di Tipaza. Ci spostiamo lungo la costa, quindi cioè, abbiamo proprio l'altra sponda del Mediterraneo, quindi siamo sul mare, ci spostiamo nella parte occidentale per addentrarci poi proprio al centro dell'Algeria, passando per Orano che è sempre sulla costa nord, e passare anche qui 3-4 giorni all'interno, nel cuore del deserto del Sahara. L'Algeria è gran parte desertica, ma anche il deserto è molto insomma variegato a seconda della zona, e soprattutto sono diverse le influenze del paese a seconda della zona che il paese riceve dai paesi limitrofi. Considera che l'Algeria confina con la Tunisia, con la Libia, con il Niger, con la Mauritania, con il Mali, con il Marocco, quindi veramente è un paese che subisce le influenze di tantissimi altri paesi che si rispecchiano poi appunto nella musica, nella lingua addirittura, nelle culture locali. Se vuoi ti posso raccontare qualcuno dei giorni che passeremo nel deserto. A me veramente il deserto algerino è piaciuto tantissimo, quindi insomma mi piace parlarne.
E parliamo del deserto, dai, il deserto. In the desert, sì, you can remember your name. Cioè perdi proprio il concetto di dove sei, di che cosa succede, cambia tutto, no?
È proprio così, perché anche l'anno scorso guardando il programma appunto c'erano questi 3 giorni del deserto, ti dico un po' insomma questa cosa mi preoccupava perché mi sono chiesta ma cosa si fa 3 giorni nel deserto? In realtà 3 giorni nel deserto servono proprio per entrare in una dimensione senza spazio, senza tempo, comunque con uno spazio e un tempo completamente diversi rispetto a quello che siamo abituati a vivere. Poi ovviamente lo scorrere delle giornate non è scandito dai ritmi che ci accompagnano nella vita quotidiana, ma bensì dalla luce delle ore del giorno, dalle variazioni di temperature, non hai punti di riferimento conosciuti, quindi incominci a entrare in questo ritmo aiutato anche dall'assenza di segnale, che devo dire.
Ecco, questa era la mia domanda, ma si perde il segnale nel deserto e finalmente si mette via il dannato cellulare, si lascia nello zainetto e invece di cercare continuamente di mandare le notizie oppure di mandare qualche WhatsApp a qualcuno, cioè si perde.
Sì,
questa...
Si perde, se qualcuno, non so, ha qualche scheda particolarmente potente, comunque il mio consiglio è quello proprio di non tirare fuori il telefono, perché veramente entrare in questo ritmo, appunto, aiutato anche da queste canzoni che ascoltano loro così ripetute, con una luce che cambia in continuazione, un'ambientazione fuori che cambia nei particolari, però dopo un po' si è in grado di entrarci in questo cambiamento. Veramente è un'esperienza incredibile, si attraversano dune alte anche 200 metri lavorate dal vento con queste sottilissime creste, ci sono varie possibilità, appunto, ovviamente di scendere dalle macchine per andare a camminare nelle dune, a visitare. Ora, l'anno scorso siamo andati a visitare delle incisioni rupestri, anche lì incredibili, perché i Tuareg ti portano esattamente nel punto senza seguire alcuna pista, perché le piste vengono cancellate dal vento, quindi è un deserto totalmente sabbioso, riescono ad avere dei punti di riferimento per te impossibili, riescono a ritrovare tutti i piccoli sassi dove ci sono incisioni rupestri e conoscono tutta la storia del deserto, perché sono popoli che hanno vissuto lì per decenni e si orientano con la luce, di notte con le stelle, non certo con le strade o di cartelli.
No, ma c'è anche una, questo l'ho imparato in Namibia, c'è anche una conoscenza della superficie della sabbia, no? Perché se riescono a capire da come è la superficie della sabbia, se è, perché anche 4x4 in quelle dune possono rimanere bloccati, e allora c'è proprio una conoscenza profonda del deserto per percorrere dove si può passare, dove non si rimane bloccati. Questo in Namibia era, infatti, ma perché andiamo di qua e non andiamo di là? Perché se andiamo di là rimaniamo bloccati. Ma è lo stesso, dice, no, non è lo stesso, la superficie è diversa, tu non lo vedi, ma noi lo vediamo. Mi hanno detto.
Ma la superficie lo senti che è diversa, perché io in questo mood dell'anno scorso all'interno del deserto ho camminato tantissimo senza le scarpe nel deserto,
certo.
E tu senti veramente la consistenza della sabbia che cambia tantissimo in maniera palpabile tra un punto e l'altro, ma non solo, ti dà una sensazione di benessere sotto i piedi. Mi è capitato di incontrare una persona a un certo punto sotto un sasso che prendeva l'ombra, che mi ha visto camminare scalza e mi ha fatto il segno, come dire, fai bene, e poi mi ha anche detto prova a sdraiarti nella sabbia, perché loro stessi berberi che vivono lì, spessissimo tu vedi che scendono dalla macchina e si sdraiano per terra senza stuoia, senza niente, direttamente a contatto con la sabbia, ed effettivamente hai una sensazione estremamente benefica, ma anche della sensazione della sabbia sotto i piedi. Una sabbia sembra quasi farina, ma cambia tantissimo a seconda.
Condivido punto. Perché anche la prima cosa che ho fatto, anche la prima cosa che tutti dovrebbero fare quando si va nel deserto, è levarsi le scarpe, perché veramente anche le nostre guide, che non erano bianchi, non erano in Namibia, naturalmente erano di origine sudafricana, e erano tutti scalzi, e quindi immediatamente appena ho visto loro scalzi mi sono levato le scarpe subito. Effettivamente, come dici tu, cioè è tutta un'altra cosa camminare nel deserto a piedi nudi.
Sì, tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di visitare il Sahara dopo che aveva piovuto, dopo non so quanti anni che non piovesse, quindi qua e là si intravedevano proprio contro luce anche questi fili sottili sottili in alcuni punti di erba che sembrava quasi azzurra, cioè è stata veramente un'esperienza incredibile. Sono contentissima di tornare nel deserto, anche se sarà un'altra parte del deserto quella che visiteremo il quinto e sesto giorno del nostro viaggio, perché andremo a Beni Abbes e a Timimoun, che sono delle cittadine. Ovviamente ci dovremo arrivare, quindi attraverseremo veramente il deserto per diverse decine, se non centinaia di chilometri, e poi sono due cittadine che si trovano comunque all'interno di oasi. Anche questo veramente è incredibile, perché tu vedi queste chiazze rigogliosissime in mezzo, dopo chilometri e chilometri e chilometri di sabbia, dove appunto l'uomo ha creato degli insediamenti perché ci sono le condizioni, insomma, per vivere. Timimun soprattutto è una cittadina dove si trovano ancora, dove le famiglie vivono ancora all'interno di questi villaggi che sono stati fortificati per difendersi da eventuali incursioni. Sono, insomma, era uno storico crocevia di carovanieri tuareg, quindi insomma una cittadina importante. Noi staremo lì anche un giorno, una notte.
Sentiamo un altro po' di musica, Rossana.
Sentiamo la musica.
On a fini par s'y faire. Et c'est fini. Le verre est plein. En bas écrit, entends-tu l'envoi? La voix de ses familles, plein de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excusez-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Excusez-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est la mort dans ton cœur. La liberté, la liberté, la liberté, tout ça nous fait pas peur.
Liberté, naturalmente, la lingua è francese, Rossana.
Eh sì, la libertà, la libertà. Questa canzone intanto mi è stata fatta ascoltare più e più volte da una delle guide algerine locali, un ragazzino molto giovane di 22 anni, quindi è proprio la scena musicale del momento di oggi. Sì, diciamo che te l'ho proposta perché il tema della libertà in Algeria e soprattutto il tema dell'orgoglio algerino è un tema che si percepisce in maniera molto forte, perché appunto l'Algeria ha avuto una storia molto travagliata dalla dominazione francese, che è durata fino al 62, dopodiché c'è stata la guerra civile, insomma il popolo algerino ha subito diverse vicissitudini insomma abbastanza faticose per arrivare a oggi uno stato, diciamo, ancora non totalmente libero, perché nel paese c'è una forte presenza ancora dei militari, però diciamo che insomma ci stiamo forse arrivando. Il tema della libertà e dell'orgoglio algerino si sentono un po' ovunque parlando con gli algerini. A questo proposito io ti volevo proporre anche un'intervista che avevo fatto a Mohamed Sellami, che è la guida che ci accompagnerà in questo tour dell'Algeria, o comunque la guida che ci ha accompagnato nel tour l'anno scorso, ha accompagnato i due viaggi che avevo fatto a lui appunto l'anno scorso, per farci raccontare da lui un po' qual è la situazione attuale dell'Algeria, un po' cosa è rimasto dalla storia della dominazione francese. Quindi insomma, se sei d'accordo farei parlare lui, che forse è meglio di me in grado
di descrivere
la situazione attuale.
Sentiamo Mohamed.
Nonostante le difficoltà che il paese incontra nella sua vita quotidiana, e poi i ragazzi non hanno paura del futuro e amano il loro paese, sono gelosi della loro patria, lo difendono e cercano di trovare un speraio di futuro.
Tra l'altro lo abbiamo visto proprio viaggiando per l'Algeria, veramente l'età della popolazione è molto, cioè sono tutti molto giovani, sono tantissimi giovani in Algeria.
Sì, la maggior parte della popolazione è giovane, percentuale altissimo quello di giovani rispetto agli anziani, dunque è una forza popolare che dovrebbe proiettare il paese nel futuro con un'energia veramente forte. L'Algeria oggi non riesce ancora a trovarsi, se stessa, un proprio cammino corretto che le proietta verso il futuro. I giovani di oggi, ma anche intellettuali, i giornalisti, gli avvocati, cercano di avere più libertà, più libertà di espressione, più libertà di azione nella politica e pure nell'economia, che oggi è un po' difficile. Oggi, con l'occasione del 1° novembre, proprio 3 giorni fa o 4 giorni fa, è stato scarcerato un noto giornalista che sarebbe Qadi Ehsan, è stato in prigione per più di 2 anni o quasi 2 anni per motivi futili, giusto perché faceva il suo lavoro e un giornalista. Ecco quello che manca in Algeria di oggi, la libertà.
Abbiamo visto che molti, appunto, degli intellettuali, vignettisti, giornalisti, infatti parlano dell'Algeria, ma lo fanno dalla Francia, per esempio. Dall'altro lato però il paese comunque non si presenta come un paese del tutto chiuso, vediamo anche proprio con questo viaggio che abbiamo fatto con Controradio, cioè abbiamo la possibilità di viaggiare, un paese che in qualche modo sta un po' guardando anche al futuro, al turismo, sta incominciando insomma a muoversi qualcosa. Dall'altro la presenza costante però della polizia.
Meno male che c'è un spiffero di libertà e di movimento che permette alla popolazione di sperare in un futuro migliore. Come avete visto, l'Algeria è un bellissimo paese, molto grande, vasto, e ci sono tantissime cose da scoprire, però rimane ancora poco, cioè rispetto alle potenzialità che ha, l'Algeria viaggia a una velocità molto molto ridotta per quello che poteva avere. Un paese grandissimo, ha bisogno di tante energie e queste energie purtroppo non sono del tutto liberate. Dunque noi speriamo veramente in un cambio e che lo Stato nostro riesca a capire che ci sono cambiamenti oramai nel mondo e anche in Algeria ci devono essere per forza.
Ma si vive oggi in Algeria? Abbiamo visto che insomma il popolo algerino non ha esitato anche a intervenire, per esempio all'assegnazione degli alloggi a tutti i cittadini.
Appunto, il quadro non vorrei farlo tutto nero, anzi ci sono tanti volontà buoni dalla parte del nostro potere e vorremmo che questa cosa non si limiti solo all'assegnazione delle case popolari e a una sanità gratuita per tutti. Vorremmo che la sanità diventasse anche di un certo livello, diffusa in tutto il sud. Abbiamo tantissime carenze nel sud dell'Algeria, nel deserto, dunque noi non è che diciamo che lo Stato è un nemico della popolazione, anzi ci sono tantissime volontà, tantissime buone intenzioni, però vogliamo di più, come è logico che un qualsiasi popolo spera di avere di più per svilupparsi.
Raccontaci un po' la storia dell'indipendenza algerina.
Il popolo algerino ha sofferto tantissimo, ha sofferto questi 200 anni passati, ha passato 130 anni sotto l'occupazione francese e come sappiamo l'occupazione francese era un'occupazione di sfruttamento totale del popolo algerino. La gente lavorava, usciva la mattina dall'alba, e tornava al tramonto, ma giusto per sopravvivere. Il lavoro era molto duro, molto molto forte, proprio a livello della schiavitù. Questa vita così difficile ha spinto le persone, la gente, il popolo algerino a ribellarsi contro questo destino crudele. Il popolo algerino si è organizzato tramite i suoi giovani che hanno organizzato la rivoluzione di indipendenza, che dopo tante riunioni che hanno preceduto l'ultima riunione, quella di sei membri dell'indipendenza, che hanno dato l'inizio alla guerra di rivoluzione il 1 novembre 1954. La guerra è durata quasi 8 anni, perché fino al 5 luglio 62 che l'Algeria finalmente è diventata di nuovo indipendente. Il popolo algerino ha trovato tante forme di lotta e resistenza contro l'occupazione francese, fra queste anche la lotta artistica, e c'era questo ragazzo, giovane ragazzo, Ali Maashi, che ha cantato una canzone in cui diceva se mi chiedete di quali paesi sono, io rispondo con gioia e felicità e dico l'Algeria.
Questo durante l'occupazione?
Durante l'occupazione francese, quanto il momento in cui i francesi dicevano che l'Algeria è francese. Dunque lui per questo motivo è stato ammazzato, è stato appeso a un albero mezzo alla piazza della sua città. Questa canzone la conoscono tutti gli algerini, compreso generazioni di oggi che sono nati molto tempo dopo la rivoluzione e anche dopo l'indipendenza. Dopo una grande lotta e una repressione veramente cruente, il popolo algerino finalmente riesce a strappare la sua indipendenza. La gioia non manca, è stata una gioia immensa. Feste dappertutto, e cantanti che improvvisavano canzone che sono rimaste oggi nel patrimonio artistico del nostro paese. Nonostante le difficoltà che il paese...
Pense à toi toutes les nuits, mon pays, ma famille, l'Algérie, ma patrie, pour qui je donnerai ma vie. On écrira l'histoire comme nos héros, nos martyrs. Trafé Ali Kebledi, ah, men adieli, n'smah fik jami, et kabouya ou sani, bledi aziz aliya, dilha fi iniya, ana wildik intiya, yamani shi brani. Ala bledi, abnouni, darrouni, aynani.
Bella intervista, ti ho ripreso, Rossana, è risparita per un attimo. Ci senti ora? Ci senti?
Vi sento.
Oh, benissimo. Allora, vabbè, ricordiamo i termini del viaggio in Algeria, Rossana.
Sì, allora, intanto le iscrizioni scadono il 18 luglio, quindi insomma non c'è ancora moltissimo tempo, quindi insomma chiunque fosse interessato è bene che si affretti a iscrivere. Il viaggio insomma è confermato. Le date del viaggio sono 11-20 ottobre.
C'è ancora qualche posto, non tantissime, quindi affrettatevi per fare questo viaggio del Controradio.
Sì, ovviamente tutte le informazioni si possono trovare sul sito, anche insomma cliccando sul banner in home page si può scaricare il programma dettagliato, quindi chiunque può vedere insomma bene per bene tutte le tappe, i luoghi dove si dorme e tutto, e insomma tutte le informazioni sono lì, anche il form per l'iscrizione.
Bene, chiudiamo con l'ultimo brano, Algerie mi amour, l'algerino.
L'orgoglio algerino.
Grazie Rossana, buona giornata.
Un saluto a tutti, buona giornata.